Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa puntata, la 297esima, 21esima della settima stagione, è inizio e ci colleghiamo con Bologna, dove abbiamo ben due radio a ritrasmetterci. Ciao Radio in città e Radio Budrio in provincia fino a Cesena. Ci raggiunge Grazia Verasani, una scrittrice di vaglia con l'esperienza lunga, aggiunge un nuovo libro, un libro che esce per i tipi di una casa editrice fiorentina, la casa editrice più parlata, più curiosata in questo periodo, la Giunti, per l'acquisto della Bompiani, che è diventato un po' un mito perché ne parlavano tutti come la grande desiderata casa editrice che si sospettava andasse a finire all'estero, invece in un'italianissima casa editrice, quella del Cavalier Giunti, e la ringraziamo questa casa editrice per aver mantenuto in casa un preziosissimo mandato culturale che risale alla nobile casa editrice Bompiani. Ma la sua casa editrice principale, la Giunti, la casa madre, continua a pubblicare dei libri eccezionali, splendidi. Grazia Verasani esce con Lettera a Dina. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che Grazia Verasani lavora da molti anni anche con il cinema, con la musica, Paola Turci, ma anche Salvatores. E ricordiamo il Quo Vadis Baby, che è piaciuto a tutti, con protagonista una donna ispettrice molto molto amata dalle donne ma anche dagli uomini. Ma veniamo a Lettera a Dina. Grazia, le chiediamo scusa per averla disturbata di sabato. Lei come sta intanto? So che è un po' influenzata.
Sì, ho un po' di bronchite, come tanti in questo periodo.
Questo libro, che ha caratteristiche intimistiche, è completamente diverso dai precedenti, anche perché parla di un rapporto tra due ragazze molto giovani, dodicenni, che arrivano a un'intimità molto forte. Tra l'altro avete deciso di presentarlo qui a Roma, da dove vi trasmettiamo, in una libreria molto particolare, il Bar Tuba, in via del Pigneto 39, il 16, se non ricordo male, quindi
sì,
la settimana prossima.
Marzo.
Ecco, un luogo che, oltre a essere libreria, è anche un bazar erotico. Ne parleremo magari più tardi anche con le titolari, per capire come unire delle cose curiose e particolari come i giochi erotici, erotici, con anche dei giocattoli erotici per la mente, che sono i libri. Ecco, ma veniamo a questo libro, che costa solo 14 euro, quindi molto economico, per 158 pagine, una pubblicazione che si contraddistingue per essere particolarmente intima. Perché così intimo questo libro? Quasi un voler aprire un diario col lucchetto di ragazza.
Sì, è vero. Forse perché tra tutti i miei romanzi è quello che più prende spunto appunto dalla mia adolescenza, e quindi, pur non essendo ovviamente un'autofiction dichiarata, ha sicuramente degli elementi personali, ecco, per cui poi, come diceva la Ginsburg, elabori il tuo vissuto e cerchi di renderlo universale, quindi di raccontare l'essenza, no, di una esperienza tua, e per comunicarla agli altri.
Una frase che mi piace sottolineare come esaustiva anche di una esperienza comune è quella di esperire dei tentativi di unione di differenti solitudini. Ecco, cosa vuol dire differenti solitudini?
Beh, qui abbiamo appunto due ragazzine che si incontrano sui banchi di scuola, provengono da ceti sociali diversissimi. Una si volta verso l'altra e le dice: io sono fascista, e l'altra le risponde: io sono comunista. E scatta così una specie di attrazione fatale che, quando si è piccoli, è molto affascinante, nel senso che, no, il diverso è irresistibile per i bambini. E da lì appunto c'è la nascita di un'amicizia impossibile che andrà avanti, fino a quando poi l'amica superstite, diciamo, la voce narrante, si metterà quasi 30 anni dopo sulle tracce dell'amica perduta, quindi per capire e scoprire che cosa ne è stato di lei dopo la loro rottura nella gioventù.
Infatti partiamo a pagina 157 con un 22 maggio del 2011, quindi siamo molto più vicini a quel lontano 1973 che è l'inizio della storia, con la nostalgia della signora cinquantenne, poco più che anzi quasi cinquantenne, perché nel 2011 ancora la protagonista non aveva compiuto il fatidico cinquantennio, ebbene arriva a cercare in una rosticceria, in un posto di mare, in un luogo incredibile, questa sua seconda parte o parte gemella, come potremmo dire, un qualcosa che si è diviso di un unico corpo.
Sì, una specie di arto fantasma, perché poi alla fine quello che a me premeva raccontare è che le amicizie che si formano nell'età giovanile, nella preadolescenza, sono davvero qualcosa di così formativo, no? per noi, che perderle significa in realtà poi portarcele dietro per sempre, soprattutto quando finiscono male, insomma, perché Dina viene raccontata con tutta la sua carica autodistruttiva e quindi insomma in una sorta di china discendente, perché arriviamo fino agli anni, ai primi anni 80, e poi il 77 bolognese, insomma, che fa un po' da sfondo.
C'è anche la nostra città, c'è anche la nostra città, perché Roma in qualche modo non è vista solo in modo negativo, come purtroppo oggi siamo abituati sempre a sentirne parlare, ma anche come un luogo di magia, romantico, dove ascoltare magari un brano di Franco Battiato, La cura, che fra pochissimo metteremo in onda.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare.
Torniamo in diretta con Grazia Verasani, con Lettera a Dina, il romanzo appena uscito per Giunti, e leggiamo un passaggio immediatamente successivo a questo richiamo al famosissimo brano di Franco Battiato. A me non piace il testo, intendo, replicò lui. Quella storia delle correnti gravitazionali, tutte sciocchezze. Lo guardai perplessa. Vecchiaia, malattia, morte, mica si controllano, continuò. Nessuno può prometterci l'impossibile. Ecco, questo impossibile invece in qualche modo questo libro ce lo promette. La possibilità di rimanere per sempre amici.
Sì, assolutamente. Anzi, io quando ho iniziato a scrivere questo libro ho pensato al verso di una canzone che amo molto di Piero Ciampi, un cantautore livornese.
Adoro.
E che dice: la tua assenza è un assedio, no?
Ero terrorizzato che dicessi quella con la parolaccia del testo.
No, 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 no.
Sfido gli ascoltatori a sentire anche quel brano che è splendido.
Meraviglioso, sì, sì, sì. E poi ovviamente anche un verso di una poesia di Mario Luzi che dice: rimorso, ancora non ti è chiaro da che cosa. Perché il romanzo si basa proprio su questo, su un'assenza, cioè l'assenza dell'amica, dell'infanzia, e il fatto che a un certo punto la rottura, la perdita è stato in qualche modo anche un atto di amor proprio e quindi anche un po' egoistico da parte appunto della donna che racconta. E quindi è uno scavare, certo, ma io volevo evitare la psicologia, cerco sempre di lavorare sulle emozioni.
Certo, di psicologi ne accatto ne abbiamo fin troppi, questo siamo d'accordo.
Sì, sì, assolutamente, per cui questo è un libro che volevo fosse breve e denso.
Epistolare, sì. Molto epistolare, ricordiamolo che quasi sì. Tutto sono lettere mandate a Dina, appunto.
Sì, e anche lettere recuperate di Dina.
Una struttura classica, potremmo dire, per un libro intimistico.
Sì, assolutamente. Io amo molti libri che usano questa forma, ovviamente non è nuova.
No, ma non per questo non deve essere riutilizzata. Tra l'altro mi fa piacere che siano lettere di carta e non email, anche perché all'epoca forse queste lettere non c'erano.
Esattamente, per cui c'è proprio anche un sapore di recupero. Di cose che fanno un po' nostalgia, almeno a me.
Cioè, ci vuole coraggio aprire quei fiocchi che tenevano insieme queste lettere, no? Tante volte nelle case, quando si fanno i traslochi, si trovano questi gruppi di lettere chiusi con dei fiocchi fatti di seta,
sì,
magari, no?
Sì, assolutamente.
E si teme di trovare chissà che cosa, magari di una nonna, un amore folle che non era il nonno e via di seguito, via.
I segreti, il mistero, la letteratura mondiale si basa su queste cose.
Per fortuna. La dobbiamo salutare, Grazia Verasani, la dobbiamo salutare, ma contiamo di risentirla dopo la presentazione in questo Bar Tuba, che consideriamo uno dei posti più interessanti e curiosi e di libertà anche, ritrovata per le donne che decidono
sì.
di riunirsi, anche questa è la cosa curiosa, ma assolutamente condivisibile, per mostrare alle amiche, alle nuove amiche, questi giocattoli erotici e per viverli in un modo disinibito senza nessun tipo di
sì,
preclusione
e non
morale.
Solo, perché è una libreria storica.
Assolutamente,
le ragazze
no,
sono bravissime.
Mm. Assolutamente, tutte donne per le donne, ma qualche uomo magari vi arriverà ad ascoltare.
Sì, io amo molto gli uomini.
Anche noi amiamo uomini, donne, tutti. E tutti devono leggere Lettera a Dina, questo libro che vi lascerà senza fiato, ma con un finale che non è assolutamente negativo, anzi direi di speranza, di Grazia Verasani, per Giunti Editore, appunto Lettera a Dina. Parliamo di una pubblicazione di settembre, appena uscita, quindi ancora si può definire un libro nuovo, per un costo veramente ragionevole di 14 euro per 158 pagine. Allora, a dopo la presentazione, Grazia.
Grazie mille, arrivederci.
Arrivederci. Mentre noi ascoltiamo, te lo faccio vedere chi sono io, di Piero Ciampi.
Una regina come te in questa casa. Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi.
Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono?
Le 11.
Guarda, fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, e raggiungiamo nel suo negozio di Roma Cecilia Emiliozzi, che assieme con il nostro ospite che ci ha appena raggiunto qui in studio, Fabio Pavan, oggi parlerà di contaminazioni, di matrimoni tra settori merceologici, diremmo in termini tecnico, da camera di commercio, da licenza di esercizio commerciale, si uniscono per fondere delle attrazioni, delle attenzioni. Qual è l'esperienza che per esempio Fabio ha appena notato del Bar Ciamei in via Emanuele Filiberto qui a Roma?
Esatto, sì, un locale che a detta di alcuni sembrava ceduto ai cinesi, quindi caduto in miseria.
Non sempre però i cinesi fanno cadere in miseria.
Esatto. No,
attenzione
però,
a non dire queste cose che non sono corrette.
Però diciamo così, il punto di vista della persona normale come me è questo. Passando appunto davanti al Bar Ciamei, che è rimasto Bar Ciamei, ho visto un rinnovamento interno in chiave di modernità, ma soprattutto quello che mi ha colpito, anche perché io faccio attenzione a queste cose, è la presenza nelle vetrine circostanti il locale, quindi sia davanti che lateralmente, di oggetti artistici e di libri. Direi cose molto interessanti, in particolare il catalogo generale di Umberto Bozzoni appena
di Alemandi.
Stampato da Alemandi, e poi una serie di dipinti, tempere, incisioni, direi di discreta fattura la maggior parte, unitamente ad opere ceramiche che richiamavano forse Angela Pellicano o Aldo Mondino. Sono tutte opere, come dire, di bassa chiave intellettuale, però comunque, cioè voglio dire, ripetizioni seriali di opere che altri artisti hanno fatto, St. Francis per dire, Marz Rothko. Però comunque interessante che questo locale, che all'interno è piuttosto buio e metodico, si era rallegrato invece dalla forte presenza di una vetrina. Quello che mi auguro è che all'interno ci sia poi l'eco rispondente a quello che è stato presentato.
Cecilia, a te la parola, cosa ne pensi di queste contaminazioni?
Ma a me la contaminazione in sé piace, tra l'altro trovo che sia, anche parlando di Roma, uno degli aspetti della sua identità. Roma è una città inclusiva, una città accogliente, una città che ha contaminato di se stessa moltissime cose, moltissime altre culture. E trovo che riferito ai negozi può essere una cosa interessante, perché li rende non luoghi di passaggio, li rende luoghi di sosta. Includere i libri fa sì che nei negozi ci si vada e ci si trascorra del tempo, e questa mi sembra una cosa carina.
Un'alleanza tra diversi, ma che entrambi credono che ancora il ruolo della vetrina in vetro e in fisso, quindi non la vetrina virtuale del web, abbia un suo significato. Tra l'altro, una battuta, parlavamo prima di Paolini che diceva che la vetrina è qualcosa che non solo si fa guardare, ma guarda anche chi passa.
Certo, infatti se ricordiamo il quadro di Lorenzo Lotto, in cui c'è questa figura che guarda, questa viene trasposta attraverso una fotografia di Paolini in cui dice: donna che guarda il pittore Lotto mentre la ritrae. Quindi questa idea geniale di Paolini, ripresa poi anche da Mondino, viene un po' raccolta e raccontata in questa chiave meno storica, ma più rappresentativa in questi luoghi. Quello che io vorrei sottolineare, vorrei chiedere a chi fa queste contaminazioni, che le va a generare, che però le gestisca in un modo attento, cioè non riempire di libracci le birrerie, o come succede anche a Torino, ma di qualificare meglio gli spunti letterari. Poco, ma interessante. Quindi qualche testo poetico o di prosa, magari buttiamo qualche Guido Gozzano che è stato dimenticato e se ne parla soltanto nei siti preparati.
Esattamente, questo è quello che vogliamo fare. Magari, chissà, dedicare un mese o una settimana a un evento, tutte le vetrine che aderiscono a un progetto.
Tra l'altro, chiedo scusa per l'intervento, sì, sì, sì. Ho notato proprio la presta attenzione degli stranieri verso le cose che io ho esposto, che sono cose anche un po' difficili, che hanno comperato, cosa che...
Ma noi non guardiamo solo agli stranieri, no?
Però voglio dire, c'è questa preparazione che a Roma e in altre città comunque d'Italia è un po', come dire, agli inizi.
Un po' di ospitalità, ecco, potremmo dire che qualcosa di diverso all'interno di una vetrina che non ti aspetteresti, che ospita un oggetto o un qualcosa non consono perfettamente al settore merceologico di quel negozio, attrae ancora di più l'attenzione, quasi fosse un piccolo cameo all'interno di un film importante girato, recitato da un attore che non ti aspetteresti di vedere all'interno di quel frame, di quel fotogramma. Ecco, speriamo che questa iniziativa di coordinare anche delle vetrine in ottica culturale, assolutamente solo culturale, non merceologica, possa prendere piede. Cecilia, alla prossima.
Bene.
Arrivederci.
Ciao Fabio.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, che questa prima mezz'ora sta per finire. Ci ha raggiunto una cara amica, Simonetta Bartolini, professoressa all'UNINT, l'Università degli Studi Internazionali di Roma, che per chi non lo conoscesse è una università che parla ai giovani in un modo un po' particolare, anche se di stampo cattolico, privato, ha delle caratteristiche di apertura mentale non indifferenti. Sentiamolo con la professoressa Bartolini.
In realtà non è assolutamente confessionale ed è soprattutto un'università che si occupa di fornire ai giovani, dare ai giovani un'offerta formativa relativa alla internazionalizzazione, quindi alle lingue. I nostri studenti sono studenti di interpretariato e traduzione, quindi vengono da noi non solo per imparare le lingue, ma per imparare le lingue in maniera professionalizzante.
Ricordiamo dove si trova, sulla Cristoforo
Colombo? Si trova sulla Cristoforo Colombo, accanto alla Regione Lazio proprio.
Possiamo dire molto rapidamente che facoltà ci sono? Lei insegna storia?
No, io insegno letteratura italiana moderna e contemporanea, e c'è la facoltà più, diciamo così, nutrita, è quella appunto di interpreti e traduttori, poi abbiamo economia e scienze politiche.
Quindi all'interno di una facoltà, diciamo, canonica, inserite anche le lingue, al di là della facoltà di interprete?
Sì, certo, ecco. Ormai le lingue sono fondamentali.
Noi abbiamo chiamato la nostra amica Simonetta, che conosco da tanto tempo, perché in questi giorni, in puntate precedenti, è volata una voce su un personaggio misterioso. Abbiamo fatto un piccolo quesito ai nostri ascoltatori e devo dire, purtroppo, nessuno ha scoperto chi era il personaggio, lo scrittore misterioso. Parliamo di Carlo Del Croix. Carlo Del Croix, che ha scritto uno dei testi più significativi sulla Prima Guerra Mondiale, un testo che gli garantì anche una certa notorietà durante il ventennio fascista, fino ad arrivare a vincere uno dei premi più importanti dell'epoca, il premio Viareggio nel 1936, con La parola come azione. Ricordiamo che Del Croix aveva perso sia le braccia, entrambe le braccia, che la vista, quindi un uomo profondamente ferito nel corpo ma non nello spirito, tanto che arriverà alla veneranda età di oltre 80 anni, perché nacque a Firenze nel 96 e morì a Roma nel 77. Di che cosa si occupò in particolare questo scrittore? Lo chiediamo proprio a Simonetta Bartolini.
Ma dunque, il titolo del libro che hai citato è significativo per dire di cosa si occupò. Si occupò appunto dell'importanza della parola per l'azione. Ovvero sia, immaginate quest'uomo che, anzi, questo ragazzo, perché quando lui rimane ferito
in un'esercitazione,
non è un'esercitazione esattamente, le cose andarono un po' diversamente, e lui si occupava appunto di addestrare gli uomini, era sottotenente, aveva 20 anni e si occupava di addestrare gli uomini al lancio delle bombe a mano.
Siamo nel 16.
E se non che c'è una grande nevicata e ci sono residui di queste bombe, alcune inesplose e altre no, e deve arrivare un contingente di uomini. E bisogna bonificare il terreno, naturalmente, perché devono passare proprio da lì, la neve copre tutto. Lui incarica degli uomini che hanno questa funzione di bonificare il territorio e vede questi poveretti che hanno famiglia a sbiancare. L'idea di sotto la neve andare a cercare degli esplosivi che non sono stati fatti brillare è terrorizzante. Lui lo capisce e sospende l'ordine e va lui e naturalmente succede quello che gli uomini temevano, ovvero sia una bomba lì brilla in mano. Perde immediatamente entrambe le braccia.
C'è una descrizione anche fatta da un compagno.
C'è una descrizione terribile, infatti, molto terribile proprio. È una delle descrizioni della guerra, perché poi quella era la guerra.
Tu la citi anche all'interno del tuo libro.
Esatto, perché c'è questa, anche nei libri
di
guerra, c'è questa estetica dell'orrore.
Perché purtroppo questa è stata la grande guerra, e poi lui, come grande mutilato, purtroppo come tanti, però fonda proprio l'associazione.
Esattamente. Dopodiché lui, nonostante sia sopravvissuto nonostante tutto, lui riesce comunque a portare avanti quelli che erano i suoi ideali e a sostenere coloro, i grandi invalidi, i mutilati, che nella grande guerra furono tantissimi. Quindi,
e che come dopo ogni guerra vengono dimenticati o accantonati come qualcosa di negativo, invece rivoltare in un fatto eroico e quindi come esempio non è una cosa banale, mai banale. A fra pochissimo.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo sempre con noi ospite nella prima parte della seconda mezz'ora Simonetta Bartolini. Con l'epica della Grande Guerra arriviamo a parlare del suo libro uscito 2 anni fa per i tipi di Luni Editrice, dove con 336 pagine assolutamente dense ma mai noiose, perché piene di citazioni e di curiosità, si parla di questa grande rimozione che è avvenuta per ragioni politiche, ma non solamente politiche, anche di politica non solo interna ma internazionale, per quello che verrà poi definito dagli storici la vittoria mutilata o la vittoria dimezzata, per quello che ha rappresentato la disattesa dell'accordo di Londra, che prevedeva una serie di territori che dovevano essere consegnati all'Italia in caso di vittoria. Parliamo in particolare dell'Istria e della Dalmazia. Ma che cos'è la rimozione della Prima Guerra Mondiale, di questa vittoria mutilata?
Dunque, diciamo che sono due cose un pochino diverse. Allora, la vittoria mutilata, che come sappiamo è una definizione che dette D'Annunzio in un articolo sul Corriere della Sera, quando lui cominciò a vedere, prima ancora dell'armistizio, che non avremmo ottenuto quello che c'era stato promesso, e quindi scrisse questo articolo e poi, al solito, con la sua immaginifica verbosità definì vittoria mutilata. Vittoria nostra non sarai mutilata, scrisse.
E tanto che poi partì da
tanto è vero che poi esatto e ci fu l'impresa di Fiume, che era un modo per opporsi
illegale, condannato da tutti,
assolutamente, e si concluse con il Natale di Sangue nel 1920, come tutti ben sappiamo. E dopodiché questa guerra subisce una sorta di rimozione, questa guerra che è stata una guerra eroica, che è stata una guerra combattuta da tanti, voluta da tanti, soprattutto da tanti intellettuali, combattuta anche molto eroicamente, anche da tutti coloro che si trovarono a combatterla per la prima volta, perché ricordiamocelo, era la prima volta che la coscrizione era popolare. Quindi ci andarono in guerra gente che non avrebbe mai pensato di trovarsi in quelle condizioni. E pensate che cosa voleva dire che un contadino del Molise si ritrovava in Friuli a combattere per cosa? Per le terre del irredente, ma non ne aveva
che
idea.
Ma la pena conosceva.
Ma non le conosceva affatto, e anche con la lingua se la cavava malissimo. Ciò nonostante, questa guerra fu combattuta in maniera molto eroica.
La definiscono anche l'ultima guerra d'indipendenza.
Esatto, c'è stato anche chi l'ha definita l'ultima guerra d'indipendenza.
Ma anche culturalmente per il fatto... era stata molto enfatizzata, c'era stata proprio una politica.
Assolutamente,
di massa.
La politica interventista, esatto. Appunto. Tant'è vero che è stata la guerra che ha visto il maggior numero di intellettuali presenti al fronte, cosa che non si è mai più verificata, ed è per questo che poi sono tantissimi testi che sono stati scritti proprio dagli scrittori, dagli intellettuali, dai poeti, dagli artisti in generale, che erano al fronte. Ma quello che succede in questa guerra è una cosa abbastanza curiosa, vale a dire, questa guerra che appunto poi si conclude con questa mutilazione rispetto alle aspettative con le quali noi eravamo entrati in guerra, viene raccolto, diciamo così, il disagio, lo scontento della conclusione della guerra, viene raccolta dal fascismo. Il fascismo, ricordiamoci che Benito Mussolini aveva partecipato alla guerra come caporale, il massimo che ha raggiunto in realtà era entrato come...
Anche se le sue posizioni non erano inizialmente interventiste.
Assolutamente no, lui non era interventista, era socialista, e diventerà...
Andò in Svizzera per fuggire in qualche modo, no?
Sì, ma questo prima, in precedenza. E quando c'è la campagna interventista, Mussolini è a Roma e dirige l'Avanti.
Cambia
idea, appare per una lettera che gli scrive Cesare Battisti. Che gli spiega perché bisogna combattere.
Ricordiamo
questa guerra.
Cesare Battisti, il martire,
esatto,
trentino, che poi
che venne
ucciso e sbeffeggiato dalle truppe austriache nell'assassinio, dicono, certo, giustiziato, ma in realtà fu un assassinio barbaro, e il suo corpo fu anche fatto oggetto di vilipendio.
Bisogna però anche dire onestamente, da storici, che Cesare Battisti per gli austriaci era un traditore, era cittadino austriaco di fatto, quindi questo nettamente va detto. Dopo
nessun attenuante perché era patriota italiano, no?
Però era un patriota italiano, e lui si sentiva patriota italiano, fece una scelta, tant'è vero che la rivendicò al momento del processo.
Però, professoressa, storicamente, approfitto della sua cultura per chiarire delle posizioni, dico, l'Italia entrò, anche l'Italia interventista, con grande cautela non è che
entrò, un anno dopo.
Entrò un anno dopo perché noi eravamo precedentemente alleati con la Germania e l'Austria nella triplice alleanza,
con una promessa che c'era stata fatta di darci delle terre che non ci hanno mai dato.
Sì, più o meno, ma soprattutto dopo il 70 c'era stata una, diciamo così, una spartizione delle ingerenze all'interno dell'Europa, per cui noi facevamo parte di questo blocco. Quando dopo l'attentato di Sarajevo c'è l'ultimatum alla Serbia e poi da parte della Germania l'invasione del Belgio, noi...
Anche se lì si dicono sempre delle cose abbastanza curiose, che sembra che sia stato un colloquio sbagliato, tradotto in modo sbagliato, a scatenare la guerra.
Ma
perché
no,
anche tra la Francia...
queste sono così quisquiglie, in realtà i motivi sono ben altri.
Questa è un po' l'aneddotica che circola in proposito.
Non si sa bene perché è scoppiata la Prima Guerra Mondiale.
Ma in realtà io credo che la Prima Guerra Mondiale è scoppiata perché doveva scoppiare, come sempre succede in tutte le...
Era pronta.
Era pronto perché questo accadesse, insomma, anche se nessuno... Poi c'è la scintilla, come recita un bel libro di Cardini e Balzania.
Semplifica troppo però, la scintilla.
No, però la scintilla è veramente, cioè, quella cosa per cui c'è il gas, c'è un fornello e si avvicina la scintilla.
Ma il casus belli era interno, se poi andiamo a vedere.
Sì,
no?
certo.
Era di politica interna, non di politica internazionale. Fu più che altro proprio questa discussione tra l'ambasciatore francese e l'imperatore di Prussia che, malinterpretato, scatenò una reazione verso il Belgio.
Sì, bisogna anche dire che la reazione verso il Belgio viene determinata dal fatto che per tattica puntare direttamente su Parigi non era possibile.
La Marne era più fragile.
Passare da sopra, i tedeschi giustamente immaginavano che il piccolo Belgio, che era uno stato pressoché inerme,
praticamente inventato,
avrebbe opposto poca resistenza, e dal Belgio a Parigi sarebbe stato un attimo. Poi si bloccarono sulla Marna, però Parigi effettivamente tremò per diverso tempo. La strategia era giusta da parte dei tedeschi.
Esatto. Tutto questo lo troviamo nel suo libro?
Tutto questo lo trovate ovviamente nel mio libro, ma soprattutto quello che, appunto, per tornare alla domanda che ci stava facendo il nostro intervistatore, il fatto è questo: quando la guerra poi finisce, il fascismo, diciamo così, cavalca, ma non soltanto in senso negativo, ma anche in senso positivo, si fa portatore delle esigenze, del malcontento di tutti coloro che erano tornati
anche
dalla guerra, compreso D'Annunzio, ma pensate, ma anche soltanto Soffici, perché poi, come sempre succede,
al quale è dedicato un libro,
al quale ho dedicato un libro di qualche anno fa,
per le lettere, Il romanzo di una vita.
Grazie. Pensate che Soffici stesso racconta, ma come in tutte le guerre, ma l'abbiamo visto con Rambo, tanto per intendersi.
Il reduce non è gradito.
Il reduce non è mai gradito. Soffici torna dalla guerra, dove è andato a combattere, e non trova casa.
Bellissimo.
Non riesce a trovare una casa dove abitare.
Non lo vuole nessuno.
No, ma perché così? Perché ci sono delle condizioni, naturalmente, anche economiche, complicate, eccetera. Quindi i reduci, in qualche modo, per un motivo o per un altro, e nel caso di Soffici stiamo parlando di un reduce, fra virgolette, privilegiato rispetto alla truppa, avevano bisogno di qualcuno che si facesse portatore delle loro esigenze e le, naturalmente, ammantasse anche di un valore ideale. Il fascismo fece questo, ma decretò, naturalmente, la damnatio memoriae della Grande Guerra, perché d'ora in poi la Grande Guerra diventerà la guerra che il fascismo ha esaltato, e quindi con la caduta del fascismo cade anche il mito della Grande Guerra,
che traghettava inevitabilmente verso la Seconda Guerra Mondiale.
Esatto.
Tornerai a parlarne di nuovo con noi, sia con Flaminia e con Alberto Gaffi, che è il tuo intervistatore, che ti vuole un mondo di bene. Quindi L'epica della Grande Guerra di Simonetta Bartolini per l'Unia Editrice è un testo da non perdere, perché scoprirete tanti scrittori, oltre che tanta memoria rimossa di una storia importante, costituente per il nostro paese, come io amo dire, l'ultima guerra d'indipendenza. Parliamo di soli 22 euro, quindi per un testo prezioso.
Grazie.
Tornaci a trovare.
Senz'altro.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, anche questa seconda mezz'ora volge al termine, ma prima dell'ultimo collegamento con Roberto Paravagna dal Piemonte Meridionale raggiungiamo un autore, un giornalista, Salvatore Biazzo, che è in viaggio sull'autostrada, ma gli chiediamo di accostarsi per parlare di un libro che, come giornalista Rai Senior usa dire con simpatia ai suoi amici, ha dedicato un saggio a Biagio Agnes, un giornalista al potere. L'edizione è del 2016, sono 302 pagine rilegate per i tipi di Rai Eri, la casa editrice di Mamma Rai. Parliamo di 20 euro, ma sui siti che sono possibili acquistare i libri online, dove è possibile acquistare i libri online, possiamo arrivare anche a soli 17 euro. Quindi la parola a Flaminia per una breve intervista.
Salvatore, ben trovato.
Grazie per avermi invitato.
Allora, parliamo di questo libro che sta avendo veramente molto successo e che è una così intanto un omaggio indubbiamente a Biagio Agnes, ma anche un ripercorrere gli anni anche politici di quel periodo storico che insomma è stato particolarmente importante per l'Italia. Ricordi con molta precisione questo gruppo che veniva dall'Irpinia, la grande amicizia con Ciriaco De Mita. Parlaci di questo soprattutto.
Ecco, sì, intanto il libro sta avendo un certo riscontro sia sulla stampa che nelle librerie, perché diciamo la modalità di racconto scelta è quella del romanzo. Userei dire tratto da una storia vera. In realtà quello di Biagio Agnes può sembrare una storia inverosimile, ma invece è una storia vera. È la storia di un ragazzo che dalla provincia inventa se stesso, si inventa giornalista in un momento difficili anche allora per la carta stampata, parte dalla provincia, arriva a Roma nella capitale, la conquista, va in Rai e nel giro di 10 anni diventa vice direttore del Tg1. La sua amicizia con Ciriaco De Mita in qualche modo è stata creata, si è verificata negli anni 50, ma non era soltanto con De Mita, era proprio un gruppo di pensiero che aveva un'idea, l'apertura a sinistra, che all'epoca era rivoluzionaria, e del gruppo facevano parte, oltre a Ciriaco De Mita, Nicola Mancino, che è stato ad un passo dal Quirinale, Salverino De Vito, che fece la famosa legge sull'occupazione giovanile, Giuseppe Gargani, che è stato sottosegretario di Stato e presidente della Commissione Giustizia della Camera, Gerardo Bianco, un grande intellettuale, e Nacchettino Aurigemma, Antonio Aurigemma, che è stato editorialista del Mattino. Questo gruppo era impegnato nel immaginare che erano nella Democrazia Cristiana, nella sinistra di base, nell'immaginare che non si potesse falsificare la realtà del paese. In quel momento la sinistra cominciava a crescere, Partito Comunista, Partito Socialista. Questa cosa è importante perché Biagio Agnes, da direttore generale, fondò il Tg3, ne divenne egli stesso direttore e lo aprì poi ai comunisti. Sandro Curzi, Angelo Guglielmi, Balassone.
Lui però ha dimostrato, perché lui in qualunque settore metteva le mani, aveva qualcosa di prodigioso, quindi anche nel varietà riusciva a creare delle cose assolutamente super.
La verità, non solo nell'informazione ma anche nell'intrattenimento. Lui aveva un intuito un po' speciale, che forse appartiene ai piccoli grandi geni, perché a scuola non andava per niente bene, anzi i suoi voti sulle pagelle erano piuttosto imbarazzanti, almeno quanto i miei a scuola, al liceo.
No, possiamo dire poi, perché molto spesso si è detto che è stato aiutato dalla politica, invece dal tuo libro viene fuori che in fondo è lui che ha aiutato la politica, insomma è stato
due episodi, uno dei quali anche divertente. Sono d'accordo con te che è stato più lui che ha aiutato la politica che non la politica lui. Il primo episodio risale alla sua prima esperienza in Rai in Sardegna. Si diceva che era raccomandato da un ministro. In realtà in quel momento di tutti i suoi amici soltanto uno, Fiorentino Sullo, era stato sottosegretario e ministro, e De Mita non era ancora nemmeno stato eletto al Parlamento, anzi si candidò l'anno dopo e fu trombato. E quindi lui, quando gli chiedevano, dice ma quello t'aiuta lassù, allora lui diceva stai attento perché io lo dico a quello lassù, e non si capiva se si riferiva ad un ministro, ad un potente amico o al padre eterno nel quale credeva fortemente, tant'è vero che la madre Concetta da piccolo voleva che facesse il prete. Secondo episodio è l'amicizia con De Mita. Quando Biagio Agnes divenne direttore generale della Rai, si disse subito di De Mita, perché De Mita era segretario nazionale della Democrazia Cristiana. Ma va precisato che in quel momento storico Biagio Agnes era vice direttore generale vicario della RAI, quindi il numero due, Villi De Luca, era morto, e Bernabei, parlandone con Piccoli, disse: qua l'unico che può salvare la RAI in questo momento è Biagio Agnes. E Biagio Agnes rifiutò in un primo momento la nomina di direttore generale, proprio perché, rivolgendosi a De Mita, disse, e lui parlava spesso in dialetto, Ciri, diranno che sei tutto merito tuo. E invece non è così. Poi alla fine Ettore Bernabei, che è stato un altro grandissimo della RAI, chiamò Biagio Agnes e lo convinse ad accettare.
Ecco, insomma, è stato un momento anche particolare di, comunque, di molte personalità. Ecco, speriamo che in qualche modo questo si possa ripetere anche adesso, ai giorni di oggi.
Ti dico soltanto due cose, molto velocemente, perché mi avete concesso più spazio di quanto io ne meriti, e vi ringrazio. La prima riguarda, io il 21 ne parlo all'Università di Salerno, dove sono docente alla scuola di giornalismo, e parliamo proprio di giornalismo e potere, di questo antico conflitto che c'è tra due poteri fortissimi: uno, quello costituito, che è quello politico, quello istituzionale; l'altro è quello della carta stampata, che già dal 700 veniva chiamato quarto potere, the fourth estate. L'altro episodio riguarda Agnes, che fu, proprio per il suo intuito, il grande trasformatore, il grande riformatore. Pensiamo a check-up, la medicina in ogni casa.
Certo, quello è stato il suo grande cavallo di battaglia.
Grande cavallo di battaglia. Dopo 20 anni faceva ancora il 90% di share. Pensate a Televideo.
Dica 33.
Pensate a Televideo. Televideo è l'inizio del giornalismo breve che oggi utilizziamo.
Ancora esiste.
E ancora esiste.
È tutto inventato da lui.
Dobbiamo salutarci, sì. Salvatore, la ringraziamo
però
tantissimo.
Però speriamo di averti poi in studio per continuare a parlare di questo e di tanto altro, anche dei libri che avevi scritto precedentemente e sui quali c'è molto da dire. Allora, ricordiamo di Salvatore Biazzo, Biagio Agnes, un giornalista al potere, edizioni Rai Eri.
Solo 6 centesimi a pagina, sono 302 pagine per 20 euro. Alla prossima,
con
grazie
la
ancora.
La possibilità che rimborso il prezzo a chi dicesse che il libro non gli è piaciuto.
Questo è simpatico, non accadrà. Grazie Salvatore, a presto.
Grazie a voi.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, che questa seconda mezz'ora volge al termine. Abbiamo raggiunto Alessandria, Roberto Paravagna, il nostro corrispondente d'eccezione dal Piemonte meridionale, dalle terre che hanno dato i natali a Umberto Eco. Il nostro Paravagna oggi affronta, recensisce un romanzo di Josephine Johnson, Ora che è novembre. Bonpiani editore, 172 pagine per 18 euro, 10 centesimi a pagina. A te la parola.
Ciao Alberto, ciao Flaminia.
Ciao Roberto.
Ciao a voi amici a Roma e un cordiale saluto naturalmente ai nostri amici che stanno in giro per l'Italia e stanno ascoltando Carta Vetrata. E come dicevate voi da studio, infatti, Ora che è novembre, il romanzo di Josephine Johnson di Bonpiani, è mi pare un bellissimo quadro dell'America nel periodo non bello di questo paese, cioè della Grande Depressione. La storia di una famiglia come tante, ambientazione 1934-35, giù di lì, a causa delle difficilissime giornate, della situazione tremenda, situazione economica interna americana proprio di quegli anni, vive i tormenti di chi cerca di in qualche modo di tornare a galla nel lavoro e naturalmente in parallelo anche nella vita. L'autrice, la signora Josephine Johnson, appunto, si è aggiudicata il Pulitzer nel 1935, conteso a suo tempo al grande Francis Scott Fitzgerald, cioè ai tempi di Tenera e la notte. E eravamo anche ai tempi dell'uscita di Steinbeck con il suo famoso Pian della Tortiglia, insomma, per rimanere in quel periodo. L'autrice è un'americana del Missouri, diamo brevemente un profilo, una donna che ha vissuto umanamente e professionalmente in un contesto di grande attenzione ecologista, grande attenzione per l'ambiente, un discorso, una diciamo connotazione ante litteram, se mi permettete di dire così, insomma qualcosa di nuovo per i tempi, un profilo che non era credo facile da incontrare nell'America degli anni 30. E il libro è la descrizione in un estremo riassunto dell'alternarsi delle stagioni nelle terre del Midwest, quindi siamo in questa grande area, Midwest sterminata, una terra che questa famiglia prova con il capofamiglia naturalmente in qualche modo a coltivare. Perché? Perché deve cercare, come dicevo, di tirarsi fuori dagli ingordi della depressione. Sono quindi anni cupi quelli descritti, tempi duri, tempi pieni di debiti, debiti contratti con le banche che stanno a fare le voraci vigilatrici delle nostre esistenze, esistenze delle persone. Anni in cui il protagonista, unico uomo di questa famiglia, cioè Arnold, sceglie, o sarebbe meglio dire costretto, a tornare in questa località di campagna dove cercherà appunto di vivere, seguito da moglie e tre figlie, quindi, come dicevo, l'unica donna, l'unico uomo. La terra era quella che lui aveva lasciato quando aveva 16 anni per inseguire altri destini che poi si sono rivelati non belli.
Quindi è una saga familiare che vuole, non so, ricordo tanti film, insomma, che parlano dell'America di quel momento, adesso mi pare Cuore selvaggio, queste famiglie americane che dalla città vanno verso la campagna a cercare orizzonti diversi.
Esatto, ed è anche Flaminia un'ambientazione tipicamente steinbeckiana di furore, perché siamo appunto nei tempi della grande depressione. Sono tutte queste donne, tra l'altro il romanzo ne descrive l'età che va dai 10 ai 15 anni, le figlie, diverse tra loro per carattere, e una di queste figlie è Margaret, cioè la cosiddetta voce fuori campo, quindi la voce della protagonista, la voce della narrazione. Ma queste donne, le figlie e la moglie insieme, non fanno, mi sembra, cornice agli sforzi dell'uomo, che anzi avverte in un certo qual modo la loro lontananza. Una lontananza morale, se non propriamente fisica, perché ovviamente, come dicevo, stanno tutti insieme. Ad un certo punto dell'esistenza di questa famiglia arriva un giovane uomo, giovane uomo è Grant, che ovviamente porterà, diciamo, se non proprio una tempesta, senza dubbio porterà una sorta di rivoluzione. E tutto questo succede con la natura intorno, sterminata, ripeto, del Midwest, che guarda assolutamente indifferente. Ecco perché ti dicevo anche, Flaminia, prima ti dicevo di furore, di stande, c'è cioè questa ambientazione che mi sembra si intraveda sullo sfondo di questo romanzo, e si sentono, leggendolo attentamente, mi sembra che sia molto bello a chi piace questa ambientazione, leggendo il romanzo si ascoltano voci di donne che in un modo o nell'altro, pur giovani, raccontano questa loro prigionia, questo loro essere represse, essere chiuse in contrasto totale agli spazi sterminati della zona americana.
Bellissima appunto, questa immagine. E comunque quando la vita è molto dura, ecco, forse l'animo umano si chiude, purtroppo questa forse è il messaggio che l'autrice vuole mandare. Ricordiamo comunque i connotati del libro, parliamo di Josephine Johnson, Ora che è novembre, Bonpiani editore, 172 pagine, 18 euro. 180, 18 euro. Sarebbe stato troppo. Quindi 10 centesimi a pagina.
Esatto. Esatto, l'autrice, se ho qualche secondo ancora a disposizione, posso continuare?
Proprio pochi secondi.
Velocissimo. Ricordo solo che è nata nel 1910 ed è scomparsa nel 90. La sua biografia del 73 è intitolata Seven Houses, a Memoir of Time and Places. Tutto qui.
Grazie Roberto, a presto.
Alla prossima.
A presto.
Ucci ucci, sento odor di scrittorucci. A cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati con Carta Vetrata, anche questa ultima mezz'ora di Carta Vetrata a inizio, e ci colleghiamo con Milano con il nostro critico e scrittore d'eccezione, con Giovanni Pacchiano, per affrontare oggi un libro che scopre, anzi direi riscopre, un autore, ma possiamo dire ancora quasi esordiente, Alberto Cristofori, del 61, milanese, che ha studiato musica, letteratura, ha fatto tante cose, insegnante, traduttore, ma soprattutto si occupa di narrativa per una casa editrice sotto l'obiettivo di tanti osservatori, in particolare perché ha cambiato proprietà recentemente. Parliamo della Bonpiani, del gruppo Giunti, che con il suo Nudità, appena uscito appunto con la casa editrice prestigiosa milanese, ora fiorentina, ci dà uno sguardo attraverso una serie di novelle sulle varie età della vita, un po' alla Klimt, come dire, le età delle donne, qui invece sono le età degli uomini.
Ma sentiamo Giovanni Pacchiano che ci dice.
Intanto vorrei dare i dati: il libro costa 15 euro. E consta di 140 pagine. Si tratta di 6 racconti, e anche questa è una cosa abbastanza importante, perché in Italia gli editori stanno lontani dai racconti. Se tu gli dici ci sono dei racconti bellissimi, ti dicono: ma tanto i racconti non vendono, vendono solo i racconti degli americani e basta. Questa è una delle scemenze più sesquipedali che ci possano essere, perché se un libro è bello, punto e basta. E questo libro, tra l'altro, a differenza della maggior parte dei libri italiani di narrativa di oggi, che sono fatti di tanti pensierini malamente allineati, mi ricorda la grande tradizione del racconto e della novella italiana, perché è pervaso tutto dalla gioia di raccontare, e non è davvero poco, sapete. Io ho soprattutto in mente due autori che non so quanto Cristofari abbia letto, ma che secondo me hanno molti tratti di somiglianza. Uno è il dimenticatissimo ma bravissimo Bruno Fonzi, e l'altro inevitabile è Piero Chiara. C'è tuttavia in Cristofari una leggerezza persino maggiore, una malinconia che invece è analoga a quella del mondo di Chiara, perché il mondo di Chiara non è un mondo di aneddoti, è un mondo dove sotto la superficie si parla del senso della vita.
Giovanni, ti volevo chiedere una cosa, perché a Piero Chiara è stato molto accostato Andrea Vitali. Un romanzo, ecco.
Non c'entra nulla, invece. No, è un discorso molto delicato, perché Vitali, che è un discreto scrittore, è aneddotico. Questo io l'ho scritto diverse volte da diverse parti. È uno scrittore rispettabilissimo, ma è aneddotico. Invece, in Chiara, il motivo dominante è l'indagine sul senso della vita, sulla caducità della vita, sul tempo che passa, sulla giovinezza che se ne va.
Mi piace ricordare anche un libro di Bruno Fonzi, voglio dire I pianti della liberazione, che secondo me è uno dei più vicini anche alla solitudine nei confronti del tempo dell'uomo che si confronta con le sue età.
Sì, perfetto, direi che è un paragone assolutamente azzeccato. Ora vorrei venire molto brevemente a illustrare questo percorso di questi 6 racconti, perché si parte dal primo racconto in cui si parla di un bambino Orlando che scopre la realtà della morte attraverso l'uccisione fatta dal nonno di alcuni topolini che infestavano la casa. Si passa poi una bambina di 10 anni, Mina, che vive in campagna, viene portata dal fratello maggiore a Milano per vedere il Duomo, tranne che il fratello che fa l'immobiliarista, impegnato in tutt'altro, e questa bambina a un certo punto entra per sbaglio nella chiesa della Passione e si incanta di fronte agli affreschi della collegiata dipinti dal Bergognone. Il terzo, La gita scolastica, parla di un ragazzo adolescente, Davide Cavenaghi, un ripetente che non ha voglia di fare niente, che va in gita con la classe molto volentieri a vedere tutta una serie di reperti romanici delle prealpi, si perde nel bosco perché scappa e improvvisamente capisce che cos'è la paura. Sarà il momento in cui diventerà adulto. Il quarto, Catene, parla di un medico fobico che impianta antifurti dappertutto ed ha un figlio scapestrato con cui ha tutta una serie di discussioni e di problemi finché i due capiscono e rispettano la rispettiva età. Qui stiamo parlando di Catene. poi invece il quinto racconto di Esire, la storia di un baritono che viene perseguitato da telefonate anonime e un giorno si ribella. E il sesto, che è il più bello in assoluto, si chiama Nudità, e questa è una cosa che mi piace molto. È un recupero di un racconto di David Herbert Lawrence, anche se l'autore non lo dice, ma cioè accenna solo, ma si capisce, intitolato Sun, Sole. E la storia è analoga, cioè una donna non più giovanissima, che in questo caso si separa dal marito, va a fare molle il lavoro, va a fare una vacanza a Stromboli, fa un bagno nudo all'isola di Strombolicchio, e mentre è in mare vede un ragazzo sulla spiaggia che le fa dei gesti e capisce che succederà l'inevitabile. Detto così significa volgarizzare la trama, ma c'è questo senso profondo dell'essere abbandonati alle cose, al destino, in momenti topici della vita. Ecco, è questo. La scoperta del senso della vita è il tema centrale attorno a cui si snodano queste storie, ma raccontate non bene, benissimo, con una intensità narrativa che io da parecchio tempo non trovavo in nessun altro italiano.
Grazie, allora ringraziamo anche Alberto Cristofori per averci regalato questo testo così significativo. Il prezzo è di 10 centesimi a pagina, ma sono veramente ben spesi, perché questa pubblicazione Bompiani, anche se sono poche pagine, 142, ci dà l'intensità delle sei età, di sei momenti, appunto non le tre età del quadro di Klimt, ma sono ben sei, quindi raddoppiate. E ringraziamo ancora tantissimo Giovanni Pacchiano per il suo preziosissimo contributo che ci regala ogni 15 giorni, e gli diamo appuntamento appunto fra due puntate.
Grazie, ciao a tutti.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, anche questa ultima mezz'ora volge al termine. È tornato a trovarci, prima di consueti saluti con Cristiano Draghi, Robertino Valabrega. Ciao Roberto.
Buongiorno, buongiorno, che piacere. Dopo aver ascoltato cose importanti, messaggi importanti,
nudità,
questo
nudità.
È il momento ludico, è il momento ludico, e non so se
abbiamo sentito
se di, vi può piacere.
Di Pacchiano, appunto, questo romanzo sulla nudità, ma tu ci parlerai di una signora che in questo caso non è una tua lontana parente, ma una strettissima sorella.
Beh, tanto ricordiamo, per chi non si fosse messo all'ascolto adesso, Roberto Valabrega è un umorista.
Sì, ho scritto un libro, Travagliate esperienze, che è il mio primo libro. Adesso mi sto accingendo,
capolavoro,
a recuperare qualche piccolo episodio della mia vita per
e anche
poterlo
della vita
inserire in un nuovo
quindi
libro.
Quindi è proprio di famiglia questa vena così.
Beh, la protagonista un po' della mia vita è un po' mia sorella, insomma, ecco, perché
veniamo al dunque.
Allora, io con lei, cioè il mio, avrei voluto rappresentare a teatro certi episodi, no? Però il teatro più bello, più importante con mia sorella è il supermercato. Quando andiamo al supermercato io faccio delle grandi esperienze, perché lì ho il pubblico che ascolta, e quindi quando siamo di fronte a un salame, un prosciutto, una mortadella, dialogo ad alta voce con mia sorella in modo che gli astanti possano ascoltare.
Ma torniamo alla nudità. Ora, perché parliamo di un dottor Kildare, un chiropratico,
sì,
qualcuno che...
Un episodio
l'ha toccata nell'intimo.
Un episodio importante della mia vita è stato quando mia sorella aveva dei dolori, non si sapeva di quale natura fossero, e io ho trovato, ho detto, di guarda, il problema te lo risolvo io. Ho cercato un chiropratico sulle pagine gialle, trovo questo chiropratico e l'accompagno, dico guarda, vedrai che tutti i tuoi problemi saranno risolti. Il chiropratico appare dopo i primi approcci con
preliminari,
non vi sto a raccontare, poi li leggerete con più attenzione, con tutti i particolari.
Tutto.
A un certo punto questo medico, pseudo medico, bellissimo, alto, biondo, occhi azzurri, sembrava un dottor Kildare.
Eri tu?
No, io purtroppo non
occhi azzurri.
Questo
insomma, che fa questo medico?
Sì, presenta questo medico, mia sorella si gira a guardarlo, lo vede, rimane abbagliata e comincia a tremare, le tremano le mani, le trema la voce, e poi il chiropratico era americano, quindi parlava con questa voce un po' americana: signora, prego, si accomodi. Allora mia sorella ha detto: ci può assistere anche mio fratello a questa cosa?
Io non manipolazione.
A questa manipolazione io non ci tenevo molto, ci fa entrare, io sono con le spalle alla porta, mia sorella è di fronte a me, il chiropratico si pone di dietro e le dice: signora, adesso lei essere completamente rilassata. Mia sorella a un certo punto si rilassa talmente tanto che sta quasi per cadere per terra, il medico la prende per le mani e sostenendola dalle mani con uno scatto del basso ventre le pone.
Vabbè, abbiamo capito, lei impazzisce.
E quindi mia sorella volge gli occhi al cielo e
il dolore
quasi,
passa.
Ecco, il dolore passa. E quindi
torna a trovarci, Robertina.
Va bene.
Sì, la prossima, vogliamo sapere che vi dite al supermercato.
La prossima volta.
Quale supermercato verremo ad ascoltare anche noi?
Però non posso svelare tutto prossimo libro che mi piacerebbe
assolutamente. Ci copiano.
Grazie.
Alla prossima, ciao.
Buona giornata, grazie.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata è finita e, come ogni puntata che si rispetti, abbiamo in collegamento da Rovigo Cristiano Draghi. Ciao Cristiano.
Ciao, eccomi qua.
È periodo di settimane bianche, ti lasciamo un attimo in attesa per raggiungere a Torino Barbara Mannucci, che ci racconta di un episodio che l'ha vista protagonista in quel di Courmayeur.
Ciao a tutti. Sì, io ho avuto un'avventura, ma abbastanza breve per fortuna. Stavamo sciando lungo i piloni della Seggiovia quando a un certo punto si è aperto sulla nostra destra un bellissimo percorso all'interno del bosco, un bosco incantato, splendido, pieno di neve, pini carichi, molto suggestivo. E quindi abbiamo deciso di inoltrarci all'interno del bosco. In realtà poi ci siamo trovati con i rami bassi, il percorso era molto difficile, abbiamo dovuto toglierci l'attrezzatura, ci siamo persi e poi abbiamo cercato, rientrandoci attraverso i piloni della Seggiovia, appunto, di rientrare all'interno del nostro percorso. Insomma, però è stato essendo comunque all'interno delle piste di Courmayeur, un momento proprio di contatto con la montagna, quella vera, quella che si legge di solito.
E quella piena di neve, perché io invece arrivo da Cortina, dove devo dire la neve si fa molto desiderare.
No, lì ce n'era, veramente, veramente buona, dovevo andare a cercarla perché sulle piste ovviamente è molto battuta, ma nel bosco era meravigliosa, era molto alta.
Comunque mi sembri audace, perché mi pare che tu abbia fatto un fuoripista.
Ma sì, ma guarda, in realtà nei boschi dovrebbe essere a scanso di equilibrio, cioè non dovrebbero esserci pericoli di vaganti.
Attenzione, perché ci sono gli orsi, sono tornati gli orsi e, come direbbe il grande regista tedesco Werner Herzog, il Grizzly Man è bene che non giochi troppo, perché poi, come sappiamo dal documentario che girò nel 2005, storia vera tra l'altro, è stato divorato. Ecco, quindi la natura è buona finché non diventa cattiva. Ma sentiamo Cristiano Draghi, una battuta su una sua storia.
No, vedo che quindi si torna a parlare di montagna. Tra l'altro, a proposito di orsi, sto giusto leggendo un libro molto bello di uno psicologo, Robert Ackeret, che si tira all'uomo che si innamorò di un orso bianco, molto divertente. Ma al di là di questo, voi mi raccontavate e ci raccontavamo che sta tornando una qualche letteratura di montagna. La cosa mi fa molto piacere, perché io ho ancora sempre nella mente Il segreto del bosco vecchio, oppure Barnabo delle montagne di Buzzati, però, come dire, la letteratura di montagna era un po' invecchiata, no? Vi ricordate Il piccolo alpino di Salvatore Gotta?
Insomma, invece ora c'è
era
questo...
una cosa così, libri educativi per ragazzi, insomma, un'idea un po' di grappa e di vecchie barbe. Invece c'è qualcosa di nuovo.
Beh, c'è un fenomeno, c'è un fenomeno di questo giovane quarantenne Paolo Cognetti, che ha scritto Le otto montagne, ed è un libro che sta veramente vendendo in tutto il mondo, ha venduto addirittura prima di essere stampato.
Esatto, sarà tradotto negli Stati Uniti, in Francia, Canada, Olanda, Danimarca, Russia, Cina, Polonia, Croazia, Spagna, Grecia, Portogallo, Corea del Sud, insomma, veramente un incredibile fenomeno.
Ma la montagna è una scuola di valori, questa è una sua frase che poi dà anche il titolo a un convegno che ci sarà, dove sarà presente chiaramente lui.
Barbara, una tua lettura.
Sì, io in realtà la mia lettura è proprio a proposito di Novecento, Le vite dell'altopiano di Rigoni Sterno, mio maestro, dove proprio parla del pino montano. Il pino montano, varietà mugo del mio brolo, l'ho portato giù dalla montagna di Campo Filon, giusto 20 anni fa, quel giorno che Ermanno Olmi era salito lassù per girare una scena dei Recuperanti, quella dove si vede una grossa bomba nel mentre che passa un gregge. Le pecore, camminando, avevano smosso la poca terra, denudando così le radici di un piccolo mugo che poi raccolsi e trapiantai qui a casa. Ora è cresciuto molto di più che se fosse rimasto lassù. Ma invece di essere prostrato e contorto, il clima e le precipitazioni nevose dovute ai 1000 metri di differenza di quota lo hanno sviluppato policormico ed eretto come i pini montani delle Alpi occidentali. Ma i pini mughi nelle nostre montagne, ora che i carbonai più non li tagliano e i sentieri li rinchiudono a causa del loro sviluppo, sono anche famosi per i problemi che possono creare ai viandanti che osano attraversarli. E anche io la settimana scorsa ho girato a vuoto per più di un'ora sotto la pioggia, tra l'intrico dei loro tronchi striscianti, e alla fine mi sono ritrovato sfinito al punto di partenza.
Il grande Mario Rigoni Stern, ricordiamo, l'altipiano è quello di Asiago, dove tra l'altro un suo pronipote oggi è diventato sindaco proprio della comunità dell'altipiano d'Asiago. Ma tornando al Veneto, tornando a Rovigo, abbiamo Cristiano Draghi che conclude il nostro chiacchiericcio domenicale, sabato domenicale.
Guarda, qui siamo in super pianura, ma ogni tanto la montagna ce la sogniamo, e proprio Asiago sta qua nel Veneto, vale la pena, guardate, anche per la cucina, ricordatevi i formaggi, tutto quello che viene prodotto di ottimo da quelle parti, mamma mia, corriamo lì, vai il prossimo weekend. È bene che si propagandi anche l'idea di una Italia paese di montagne, qui non siamo solo
brava gente, brava gente,
esatto, ma invece abbiamo anche questa roba qua che non è poco, non è poco.
Teniamocela stretta, grazie Cristiano, alla prossima puntata. Ricordiamo velocemente Radio Panda da Milano, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Città Futura da Roma, da dove trasmettiamo, Radio Clodi a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia. Alla prossima.